SBS Italian.
E questa mattina abbiamo in diretta il nostro esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia. Giampiero, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori.
Parliamo con te del discorso che il Presidente degli Stati Uniti ha tenuto alla Nazione in prima serata dall'Ufficio Ovale, affrontando proprio la questione del muro al confine con il Messico, il famoso muro che ha provocato questa serrata federale a causa appunto dell'opposizione democratica. Raccontaci quali sono state le parole del Presidente, dunque cosa ha detto Donald Trump durante il discorso.
9 minuti di discorso in diretta televisiva dallo studio ovale. Lo scenario, la scelta di Trump è quella dei momenti gravi della nazione, quella di John Kennedy nel 1962, quando la crisi dei missili porta il mondo sull'orlo del conflitto nucleare tra USA e URSS, quella dell'11 settembre 2011 e ancora dell'8 ottobre 2011, quando George Bush annuncia l'attacco all'Afghanistan come risposta all'attacco all'America delle azioni terroristiche contro New York e Washington. Però questa volta l'emergenza che il presidente denuncia appare meno palese ai cittadini americani, anzi 3 su 5 non la percepiscono, non percepiscono una crisi alla frontiera, percepiscono un problema alla frontiera. Il Presidente denuncia una crisi umanitaria per quei centinaia, migliaia di emigranti, di richiedenti asilo potenziali che restano al di là della frontiera con gli Stati Uniti in Messico, e denuncia una crisi di sicurezza perché lasciare entrare negli Stati Uniti dal Messico migranti clandestini sarebbe un incentivo al traffico di droga in America. In realtà la crisi umanitaria il presidente Trump l'ha provocata lui stesso con questa scelta di non accettare neppure le domande dei richiedenti asilo, di filtrarli a poche unità al giorno, e la crisi indotta dal traffico di droga e dai comportamenti illegali dei clandestini viene in buona parte smentita dai media americani, che fanno un fact-checking sulle parole del presidente. Non è la droga che viene dall'America Latina che uccide negli Stati Uniti, e soprattutto la droga arriva negli Stati Uniti perché gli americani la comprano, non gli americani la comprano perché arriva dal Sud America, dalla Colombia e dagli altri paesi produttori di droga. Quindi non tutta verità nelle parole del presidente, impatto non pervasivo sull'opinione pubblica, tentativo di scaricare sui democratici, che sono dall'inizio dell'anno, dal 3 gennaio, quando si è riunito il nuovo congresso maggioranza alla Camera, la responsabilità dello shutdown, cioè della serrata della pubblica amministrazione federale, che è ormai al 18° giorno, uno dei più lunghi nella storia degli Stati Uniti, il secondo per lunghezza nella storia degli Stati Uniti, e che incomincia a fare sentire i suoi effetti sui servizi negati ai cittadini, a parte i parchi chiusi, i musei chiusi, ma anche pratiche che non avanzano, e lo stipendio sulla retribuzione negata agli 800.000 dipendenti federali che la prenderanno, ma chissà quando la crisi sarà risolta. Più efficaci forse del presidente, Nancy Pelosi, speaker della Camera, leader democratica, e Chuck Schumer, capo della minoranza democratica al Senato, che dopo il discorso del presidente si limitano a dire in poche battute che il presidente sta tenendo in ostaggio l'America e che deve restituire l'America alla normalità della sua esistenza amministrativa.
Giampiero, alcuni hanno parlato anche della possibilità di invocare una questione di sicurezza nazionale. Ecco, secondo te quale prossima mossa ci si può aspettare da parte del presidente per sbloccare questa situazione?
Allora, era una possibilità effettivamente, Francesca, che il presidente invocasse una emergenza nazionale, un'urgenza nazionale, perché questa mossa, secondo alcune interpretazioni giuridiche, gli darebbe la possibilità di stornare a favore della costruzione del muro altri fondi stanziati su altre voci di spesa nel bilancio federale. Quindi non dovrebbe il Presidente aspettare che il Congresso voti un bilancio federale con i 5,7 miliardi di dollari che chiede per costruire questo muro, che sia in muratura o che sia d'acciaio, che è un modo per strizzare l'occhio ai suoi elettori metallurgici del Midwest, dei Grandi Laghi, non ha importanza, però il Presidente non l'ha fatto nel discorso dallo studio ovale, e probabilmente perché è fortemente contestabile che vi sia in questo momento negli Stati Uniti effettivamente un'emergenza nazionale di sicurezza dovuta alla situazione alla frontiera con il Messico, e per di più sarebbe contestabile che, anche se proclamasse l'emergenza nazionale, lo stato di urgenza, il Presidente possa prendere fondi stanziati per altri motivi e adibirli alla costruzione del muro. C'è da chiedersi perché il muro è così essenziale per Trump, è una sua promessa elettorale, è un suo impegno elettorale. In campagna elettorale aveva detto che l'avrebbe costruito e che l'avrebbero pagato i messicani non ci pensano neppure. Ieri sera ha ridetto che lo pagheranno i messicani, ha detto lo pagheranno i messicani perché abbiamo cambiato il trattato di libero scambio con il Messico e con il Canada, il NAFTA, e dentro le nuove norme finiscono per pagare il muro, cosa che ancora una volta la stampa americana gli contesta: non c'è nessuna norma che prevede che il Messico paghi per questo muro, e del resto se pagasse il Messico per il muro, Trump non avrebbe bisogno di litigare tanto con il Senato per farsi dare i soldi.
E intanto, Giampiero, comunque, come ci accennavi, questo shutdown continua, prosegue da quasi 3 settimane, ed era dal 95 lo shutdown più lungo, che durò 21 giorni, insomma sembra che ci stiamo quasi arrivando. Però non sono solo gli impiegati pubblici a non percepire lo stipendio, quindi a subire questa situazione, ma anche alcuni programmi importanti di sostegno ai cittadini bisognosi che sono sospesi. Tutta questa situazione sta avendo anche un impatto economico sul paese, pensiamo anche a tutta una serie di imprese che sono coinvolte o aziende che sono coinvolte in scambi economici e di servizi con il governo. Ma chi secondo te sta subendo di più da questa situazione?
A parte i dipendenti federali, che hanno oggettivamente un disagio, sono oltre 800.000, circa una metà vanno a lavorare regolarmente perché sono considerati essenziali al funzionamento dell'apparato pubblico, pensiamo ai poliziotti o ai medici degli ospedali pubblici. Gli altri non vanno a lavorare, la retribuzione verrà percepita quando l'accordo ci sarà, per il momento però hanno una situazione di disagio. Poi c'è il disagio, lo ricordavi, dei cittadini che non possono usufruire di certi servizi, quelli che non ricevono i sussidi, la globalità dei cittadini che sono ancora in attesa, non sono in realtà moltissimi negli Stati Uniti perché il fisco è piuttosto rapido, ma che sono ancora in attesa dei rimborsi delle tasse versate in eccesso nel 2018. Questi rimborsi non vengono in questo momento fatti. Per rispondere alla tua domanda, oltre che pesare sui cittadini, lo shutdown, questa situazione di malessere, di disagio, ha un riflesso politico, e mi pare che per il momento la partita tra democratici e repubblicani non sia tanto a risolvere il problema, ma quanto a cercare di fare in modo che il biasimo per il problema ricada sugli altri. Quindi sono più impegnati, democratici e repubblicani, a gettarsi l'un l'altro, a scaricarsi l'un l'altro la responsabilità di quanto sta accadendo, che a cercare una soluzione di comune accordo.
Per ora grazie Giampiero Gramaglia, ci risentiamo nel corso dei prossimi programmi.
Grazie Francesca, una buona giornata agli ascoltatori, speriamo di sentirci a shutdown finito o per celebrare la fine dello shutdown.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.